Ciao a tutti e benvenuti su Buzzword con Giada Cipolletta,
Carlos Bellini,
puntata numero 73 del podcast che dà voce a tutti i contenuti.
Cioè, non abbiamo neanche iniziato, solo al lancio della puntata già mi viene da ridere. Perché? Non lo so, perché siamo live!
Esatto, finalmente torniamo dopo la puntata congiunti, 72, a congiungerci
giustamente.
Finalmente.
Siamo live e siamo anche a live, perché siamo ancora vivi e vegeti e siamo pronti a condividere tutto il nostro sapere, perché noi di sapere ne abbiamo, tu lo sai il sapere,
a quintali.
E ovviamente qui chi ci ascolta da oramai quasi 3 anni sa che c'è dello spoileraggio, c'è del qualcosa che vorrebbe fare o non fare intuire la buzzword di questa settimana. Ma prima di farlo ricordiamo ai nostri amici non più quarantenati,
ma non più quarantenati ma sempre buzz ascoltatori, che nel frattempo sono anche cresciuti, quindi ciao a tutti i nostri nuovi follower.
Ma sono cresciuti di numero, sono cresciuti di età,
di altezza.
Ah, io pensavo di peso.
Sono più alti
anche il peso un po',
stretching. Ma dove possono ascoltarci? Potete ascoltarci ovviamente su Spotify, su Spreaker, su iTunes, su Google Podcast, su Deezer, su ogni qualsivoglia piattaforma di ascolto online.
Sì, perché magari lo stanno già facendo, quindi l'hanno già scelta, capisci Carlos?
Va bene, ma magari uno
vuole cambiare. Quella che sto utilizzando adesso mi fa schifo, sappiate che ci potete trovare anche da un'altra parte.
E potete ovviamente seguirci anche sui social principali. Noi siamo su Facebook e siamo su Instagram e siamo su YouTube come Buzzword Podcast.
Sì, e già che ci siete dobbiamo fare un po' di sponsorships anche agli altri nostri 2 podcast, perché a noi uno non ci basta. Quindi se prima di andare a dormire volete essere accompagnati in maniera soave dalle nostre voci, imparando anche qualcosa di nuovo, vi consigliamo Favole della Buonanotte per Manager.
È vero, e se invece volete passare una mezz'ora in compagnia sempre delle favole ma rivisitate in chiave moderna e scansonata come il nostro solito, potete sintonizzarvi sulle frequenze di Funny Tales.
Bene, adesso basta, perché io voglio entrare...
No, non è vero, potete scrivere anche a buzzword@contenthub.it.
Hai finito?
Sì.
Oh, perché adesso concentrati. Allora, inspira, bravo, inspira, espira, e pronto a lanciare la buzzword della nostra puntata 73, che è...
Guru.
Per le filosofie orientali, finalmente una bella puntata dedicata alla spiritualità, alla crescita personale,
alla crescita dei followers.
Esatto, alla crescita dei followers.
Partiamo subito con una curiosità, Giada. da che cosa deriva il nome Guru?
Guru. Allora, Guru è un termine che deriva dal sanscrito, un termine vedico, guru, che significa pesante, venerabile. Perché? Perché il guru, ovvero il maestro spirituale, colui che ti accompagna nel tuo cammino verso l'illuminazione, diciamo così, l'evoluzione spirituale, è una persona pesante. Perché? Perché è ricca, anche se in realtà per me è pesante, è un termine in realtà vabbè, ma qua andremo nel filosofico, un po' contrastante, pesante a livello culturale ma molto leggero a livello spirituale, perché si elevano verso l'alto. E è un titolo appunto che viene attribuito in India a ogni persona degna di rispetto e venerazione, e che tendenzialmente ha questa funzione di educare religiosamente un suo discepolo.
Ok, e poi per estensione ai giorni nostri il termine guru viene utilizzato in generale per tutti coloro che in qualche modo hanno o ai quali viene attribuita una funzione di guida spirituale o anche di maestro intellettuale, cioè tutte quelle figure che sono punti di riferimento universalmente riconosciuti nel proprio ambito.
Ma c'è anche uno scivolamento semantico. E diciamo che il web in particolare ha messo in luce questo scivolamento semantico, per cui il guru diventa anche, in senso spregevole, chi? Un ciarlatano, cioè colui che si ammanta delle presunte virtù di taumaturgo, di guaritore, di che cosa? Delle finanze altrui, per esempio. Quanti ne troviamo online? Tu sei una merdaccia fantoziana, di fantoziana memoria, che non riesce a guadagnare niente nella vita, ma vieni da me che ti porto nella mia rete, vieni, che ti faccio, ti spillo un bel po' di soldi, però ti insegno come diventare ricco.
Ti insegno a vivere.
Ti insegno a vivere, perché questi guru digitali come vivono? Come si presenta il guru digitale nell'accezione negativa del termine?
Nell'accezione negativa del termine, il guru digitale si mostra molto spesso a bordo di jet privati, a bordo di una piscina a sfioro oppure di una bellissima jacuzzi, senza dimenticare mai di ostentare il proprio Rolex o le proprie catenine d'oro a livello. Sì,
molto trapper.
Molto trapper. E quindi, diciamo, si mostra in situazioni e in contesti a cui ovviamente chiunque di noi vorrebbe aspirare, o molti aspirerebbero, e quindi loro fanno della loro figura, della loro persona fisicamente, l'emblema, il simbolo del successo. Cioè, ma giocano sul loro corpo, sul contesto, in questo senso.
E che cosa fa questo guru? Cioè, che cosa mi vende? Su quale percorso mi instrada? Qual è la cultura che viene
ti vende questo sogno, come direbbe Breatore, ti vende il sogno di diventare come lui. Cioè, lui ti dice: io sono partito da zero, ce l'ho fatta, e adesso sono talmente tanto generoso, bravo, sensibile, empatico, che ti svelerò i trucchi. Ecco, qui sottolineiamo già qui parola da cerchiare, i trucchi per
make-up per seguire
la mia strada verso il successo. Quindi, prima domanda, cioè io so come fare. Proprio qui andiamo contro le leggi del mercato, no? Qual è il valore di un'azione o di un prodotto? Il fatto di essere diversa da tutti gli altri. Quindi, se io so fare una cosa, è quella che mi dà valore, io adesso la insegno a te. Proprio, sì, sicuro, proprio. Ma proprio no? Certo.
No, vabbè, allora te lo dico, perché adesso faccio l'avvocato del diavolo. Ma non ci riuscirò mai. Però mi metto nei panni del guru, no? Io, ma mi vedi mai del guru? Quando fai formazione, cioè se tu hai acquisito un po' di esperienza, ti piace poterla condividere con gli altri. Però, per esempio, nella mia scuola di pensiero personale, la scuola di pensiero Giadoscio, in realtà il nostro compito anche da formatori sarebbe quello di trasferire quelle che magari sono esperienze che noi abbiamo avuto, ma cercare proprio come formatore di tirare fuori le potenzialità di ciascuno e dare valore a quelle potenzialità lì, e insegnare come prima regola anche ai nostri discepoli, che è una parola che io non userei mai nei confronti delle persone con le quali condivido, diciamo, le mie chiacchierate formative.
Ah, quindi le persone che dormono qua col sacco a pelo?
Sì. Okay, no. Quelle che veneranno la mia statuetta? Okay. No, non è ancora.
È una casualità.
È casuale, okay. Casuale. Ma sai, c'era il coronavirus e il lockdown, si sono fermate un attimo quelle cose di così. Che pirla che sei. Comunque, si stava dicendo, a queste persone qua, la cosa che dico sempre è: io vi dico una cosa, vi esprimo, faccio vedere un punto di vista. Voi formate il vostro, che può essere, che è dato dall'ascolto di più persone, di altre persone che hanno avuto altre esperienze in quel campo lavorativo, e poi ci mettete la vostra anche di esperienza, no?
Sì, 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 assolutamente. Allora, infatti, io adesso scherzavo, l'ho estremizzata come a volte faccio, però era per dire che se qualcuno millanta o dice di avere, di essere in possesso di conoscenze, di strumenti che solo lui sa,
formule magiche definitive
che solo lui conosce, difficilmente, cioè diffidate già soltanto di questo. In secondo luogo, diciamo, estrapoliamo, allarghiamo il concetto, chiunque, anche nella formazione normale, quindi non di questi sedicenti guru, l'obiettivo, come diceva Giada, è appunto quello di tirare fuori il meglio di voi stessi. Non esiste un percorso che è quello uguale sempre per tutti, nel tempo, nello spazio, cambia.
È giusto. E però torniamo un attimo a bomba a questi ciarlatani. Ce ne sono tantissimi e soprattutto hanno spopolato in questo periodo questi guru digitali nella formazione attraverso videocorsi, corsi gratuiti o corsi che vengono venduti, magari i primi specchietti, sono degli specchietti per le allodole, no? Quelli a 20 euro, poi dopo loro ti devono vendere il mastermind a 1000 euro.
Di gratis non c'è niente, perché anche ai ben intenzionati, anche ai professionisti seri, comunque tu in quel momento stai vendendo i tuoi contatti, quindi stai diventando un lead per questa o per un'altra azione. Quindi questo, diciamo, quello che è il mercato, ed è vero che sia così. Per il resto, su invece i guru, così come definiti nell'accezione negativa, il meccanismo è sempre lo stesso, è quello dei dimagrimenti facili, è quello degli arricchimenti facili, è il meccanismo del facile, cioè il voler saltare determinati passaggi nel caso del marketing, quindi del diventare una persona rilevante, un influencer se vogliamo, è quello di studiare, entrare all'interno di determinati meccanismi e cose, e voler arrivare subito ad avere i K, voler arrivare subito ad avere...
E la cosa più facile però qual è? Dare dei soldi a loro.
Dare dei soldi a loro. Allora, eccoci, siamo tornati, abbiamo fatto una pausa perché Giada doveva spostare la Porsche che ha qua fuori.
No, la Rolls Royce, a proposito di Osho, ma ne parliamo di Osho dopo allora, quasi quasi mi ci ha fatto venire voglia.
Con il portachiavi di Giada che c'è scritto... No, adesso no, non mi viene in mente. No, volevo fare una battuta ma non mi è venuto.
Vabbè, allora...
Era qualcosa tipo video definitivo, cosa, macchina definitiva, però adesso no. Vabbè, questo magari donne. Rimane in...
Magari suggeriteglielo a Carlos, mandategli un tweet. Donne! Intanto ti sei fidanzato?
Che quarantena?
No, allora, donne, a maggior ragione...
L'apparizione.
Magari hai avuto un'apparizione, ma che ne
ho
so
scavato.
Io. Quindi, detto questo, tornando un po' ai nostri amici guru, no?
Sì.
Hai visto il servizio delle Iene su Scarcella?
Sì.
L'abbiamo visto un po' tutti noi che facciamo questo mestiere, e per noi, diciamo, nulla di nuovo sul fronte Midwest o sul fronte orientale, perché lì dicevano che era il guru di Instagram. Perché? Perché tutto quello che lui faceva era, o in Brasile anche andava, era comprare, no, questi follower dall'India al Brasile, però riusciva... di vari conosciuti, è riuscito a fregare o comunque a convincere un sacco di persone, quindi delle abilità da venditore sicuramente di persuasive ce le ha avute. Poi sull'etica tralascerei il discorso, però vorrei dire a tutti i nostri buzz ascoltatori che non c'è solo un Mirko Scarcella, ce ne sono tonnellate di persone che si muovono come lui nel mondo digitale, e anzi direi che la percentuale di quelli che fanno le cose in maniera etica, onesta e investendo dei soldi o investendo soprattutto il tempo, lo studio e il lavoro sono sempre di meno. Perché? Perché come diceva giustamente prima Carlos, e io ti do ragione Carlos.
Grazie. Possiamo sottolinearla questa puntata 73, la prima volta in cui Giada mi dà ragione.
No, non possiamo sottolinearlo, ovviamente. No, ti do ragione quando tu dici che le persone si affidano a questi guru per cercare la via più semplice, quella più veloce, senza sudore, per farsi i ciapet sodi. Però sappiamo che per fare le chiappe sode bisogna sudare, giusto? E la stessa cosa vale anche nel mestiere. Quindi sì, probabilmente puoi barare comprandoti, che ne so, il bustino che ti stringe la panza, ma quando ti togli il bustino la... flaccidume della panza
rimane
e resta fuori, quindi è solo un'illusione, è solo apparenza, è solo un voler gratificare fondamentalmente lo spirito e l'animo. Tu che cosa ti ha colpito di quel servizio delle Iene? Se ti ha colpito qualcosa o un commento, una battuta?
Ma mi ha colpito l'ingenuità, tra virgolette, con le quali queste persone si sono affidate completamente ad un'altra figura. Però di fatto è proprio su questo che si va a parare quando queste persone avvicinano il pollo di turno. Ecco, manca ancora, ma l'abbiamo ripetuto mille volte, consapevolezza sicuramente dell'ambiente digitale, della propria anche identità digitale, ma ad oggi comunque ecco, quello che mi ha un po' colpito è appunto come si possa credere a pie pari a tutto quello che ci dice un'altra persona in generale.
Senza andare neanche a verificare. Allora Carlos, me l'hai citato e quindi io direi che possiamo annunciare le nostre
contaminazioni.
Chi? Il protagonista delle nostre contaminazioni.
È lui o non è lui, ma certo che è lui.
Certo che è lui. Chi è?
Osho.
Chi è Osho?
Osho era un tizio con la barba lunga, tutto un vestito.
Con il Rolex al polso, veramente pieno di diamanti. E andava in giro, non so, mi ricordo quante ne avesse, però ne aveva molte, di Rolls Royce. È stato un po' l'emblema.
Un vero amico di Achille Lauro.
Può darsi. Versione. Lui è stato un po' un emblema di un periodo di transizione interessante in cui si cercava di conciliare la filosofia orientale con il capitalismo occidentale, perché Osho non ha mai negato il suo amore per la ricchezza o comunque per questi beni di lusso che tu dici è lontano dagli asceti, da quelli che dai San Francesco che si liberano, no, dei gioielli o della ricchezza, ma Osho anzi aveva tutte queste belle Rolls Royce. Vi consiglio tra le altre cose di guardarvi un fantastico documentario che c'è su Netflix che si chiama Wild Wild Country, dove si racconta proprio la storia di Osho e la fondazione di questa comune negli Stati Uniti e l'esegesi anche tutto quello che c'è stato, la trasformazione della sua comune, dei seguaci anche, che tipo di attitudine aveva, che cosa insegnava. Io penso che Osho a livello spirituale, a livello morale, qualcuno lo ha criticato molto, comunque qualcosa di buono ce lo ha lasciato e lo ha tramandato. Qualcuno però ovviamente contesta il suo stile di vita e soprattutto questa gestione un po' capitalistica della faccenda, con situazioni più o meno poco chiare. Osho però è protagonista anche del mondo digitale.
Osho vive una seconda giovinezza, così possiamo dire, sui canali social e in particolar modo su Facebook, dove è protagonista di una pagina che è le migliori frasi di Osho, nelle quali appunto delle sue immagini vengono utilizzate, decontestualizzate, per poi riproporre delle battute romanesco. È arrivato invece il momento della seconda rubrica di Buzzword, è il momento di Geniale!
E per Geniale di chi parliamo?
Di un genio.
Chi è?
Ce ne sono tanti, vai a sapere.
Il genio del
il genio della lampada.
Vaffanguru, te la volevo dire da un po', Vaffanguru, ce l'avevo lì in casa.
Era già scritta.
Allora, per Geniale parliamo di quelli che veramente possiamo considerare dei guru del loro settore, nel loro campo di applicazione, nel marketing, per esempio. Chi sono i guru del marketing? Universalmente riconosciuti come maestri, che hanno in qualche modo fatto da guida spirituale a masse, orde di marketer in tutto il mondo.
Sicuramente una delle figure più venerate degli ultimi anni è Steve Jobs. Proprio a riprova di questo ci sono film, ci sono documentari, ci sono libri che sono stati scritti su di lui, e viene sempre ripreso ad esempio sia nelle presentazioni aziendali con il suo discorso alla fine dell'anno del college, viene universalmente riconosciuto come qualcuno che ha cambiato in qualche modo il modo di fare marketing, il modo di proporre determinati concetti, e per questo è uno dei guru dell'ultimo periodo.
Esatto, prima di lui per esempio Philip Kotler, che è stato un po' considerato il papà del marketing moderno, con le sue 4P, che sono
Product, Placement, Price e Position.
Promotion, ce l'abbiamo fatta.
C'era a tradimento, mi hai fatto.
Certo,
mi fai domande a tradimento.
C'hai la cuffia, allora io mi sono sentita un po' Mac, buongiorno, capisci?
È vero.
Sei caduto sulla promozione.
Signora Longari.
Moderni? Cioè, attuali, vedi qualcuno nel marketing adesso che può essere considerato un guru? O comunque
ma
se viene considerato un guru?
Ci sono due giovani professionisti. Una è bionda.
Che pirla.
Ragazzi, insomma, di un certo livello, che si stanno facendo strada nel mondo del podcasting.
Siamo i guru del podcasting.
Certo.
Ce lo diciamo, come fanno molti di quei guru. Perché molti di questi guru si autoattribuiscono la guritudine, invece in teoria sono gli altri che ti dovrebbero dire la guriness. Tu ce l'hai la guriness, un botto di guriness. Senti, ma invece nel settore per esempio della moda ti viene in mente qualcuno che ha fatto da guru?
Qualcuno che ha fatto da guru sicuramente mi viene in mente Anna Wintour, la temibile, spietata, tra virgolette, così almeno la leggenda vuole, direttrice che ha ispirato il personaggio poi interpretato da Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada. E quindi in quanto tale questo tipo di personaggio, con un proprio editoriale, con un proprio commento, con una propria intervista, era ed è ancora tuttora, si dice, in grado di spostare l'andamento di una stagione e delle tendenze della moda, del vestiario di quella stagione stessa.
Sì, è vero. Guru, però, per esempio, della moda, a me viene in mente Coco Chanel, che ha un po' decretato l'abitino nero come simbolo dell'eleganza femminile, semplice, un filo di perle, un abitino nero e voilà, la donna è c'est très chic. Oppure nel settore food?
Nel settore food ci sono dei maestri, di quelli che a loro volta oggi come oggi sono diventati guru, più che guru, degli influencer veri e propri, perché protagonisti della televisione, del web, delle rubriche e dei programmi di ogni praticamente canale di comunicazione esistente. E quindi penso ai vari Cracco, ai vari Barbieri, Canavacciuolo e eccetera eccetera.
Ma il tuo amico?
Che
10.
Borghese, mio amico Borghese, Vissani e così via, e che tutti quanti però vengono da un'unica scuola, che è quella di Gualtiero Marchesi.
Ecco, tu mi citi Gualtiero Marchesi, invece posso fare una parentesi giadosa, io vengo dalla scuola di Benedetta Rossi, l'ho fatto in casa con voi, si fa cushy 5 125 gradi in forno.
Avrei detto Benedetta Parodi.
No, cioè, io sono innamorata, anzi, questa è una dichiarazione d'amore nei confronti di Benedetta Rossi, fatto in casa per voi. Non si vede il pollicciozzo, però.
Ma dici che ci ascolta?
Non lo so, però io me lo auguro, perché lei è uno dei miei miti, ma veri, perché è una persona che io proprio sento molto vicina.
Sarebbe fighissimo che tu la citassi nel podcast e che lei ci ascoltasse mentre cucina.
Fantastico.
Io ascolto Buzzword mentre cucino, invece.
E stavi parlando però di Gualtiero Marchesi. Tu invece mi citavi Gualtiero Marchesi, quindi.
Sì, dei guru della scuola di cucina italiana, e l'alter ego Alain Ducasse per quanto riguarda quella francese, da cui poi hanno studiato tutti quelli che oggi sono i frontman della cucina italiana.
Ti faccio una domanda, Carlos: questi guru del passato di cui abbiamo parlato hanno trasferito, diciamo, le loro competenze ai loro discepoli attraverso la tradizione orale, penso a Socrate, penso a Buddha, penso anche a Gesù Cristo, perché poi dopo i Vangeli li ha scritti qualcun altro, quindi parlando anche un po' in ambito religioso o filosofico. Esatto. Poi sono arrivati i guru moderni che magari hanno iniziato a scriversele loro le cose, quindi non hanno aspettato che fosse qualcun altro a raccontare il loro pensiero, finché siamo arrivati al meraviglioso mondo digitale. Ma potremmo dire che gli influencer adesso sono un po' i guru di noi altri? O comunque, quanto può essere guru un influencer? È davvero guru o sono dei charlaguru?
Poi spettano sempre a me queste dichiarazioni da cui poter prendere un virgolettato. Quindi due punti. Bellini dichiara due punti. No, anche qui bisognerebbe fare una cernita di chi è diventato influencer, perché effettivamente porta con sé un contenuto di valore, un verbo, a chi lo è diventato comprando i K, a chi lo è diventato per tanti motivi. Andando in televisione facendo vedere delle tette, esatto, questo è.
E si può dire quindi che...
Dove vuoi portarmi? Qual è la frase scioccante che vuoi farmi? No. Sei tipo Barbara D'Urso in questo momento.
Sì, mi sento molto Barbara in questo momento, però non c'ho la luce che mi appiana le rughe, quindi questo è un problema sicuramente. No, la domanda che io mi faccio è che una volta, prima di andare a trasferire delle competenze, bisognava avercele queste competenze.
Chiaro, d'accordo.
Adesso invece ci sono degli influencer di moda che magari di moda non ne capiscono nulla, ma solo perché o hanno tanti K, come si dice, o si comprano i K, i follower e queste cose qua, sono in grado in qualche modo di spostare le tendenze, o comunque di influenzare l'opinione degli altri. Questo dal punto di vista umano, dal mio punto di vista umano, è uno svilimento a livello culturale non piccolo, soprattutto penso alle nuove generazioni che non hanno dei modelli di sostanza di riferimento, ma hanno modelli di fuffanza, non di sostanza. E questo su cui volevo riflettere,
sì,
insieme a
sì,
te.
Sì, perché, ok, allora sotto questo, messo in questo piano, sotto questo punto di vista, si va quindi a privilegiare appunto non il contenuto, ma l'audience, il bacino di utenza che l'utilizzo di quel determinato personaggio in una campagna di marketing può portare. Quindi qualcuno diventa importante per l'audience che porta con sé, e non per la bravura, l'abilità. Mi viene in questo senso un paragone sportivo con uno sport che io tra l'altro non seguo perché mi annoia tantissimo, che però è l'automobilismo, la Formula 1, dove alcune scuderie facevano e fanno guidare l'auto a determinati piloti perché portano con sé uno sponsor o un bacino d'utenza. Mettere in una macchina anche scarsa un pilota che non sa fare retromarcia, ma che magari è indiano e quindi porta 1.500.000.000 di telespettatori di domenica, prevale sull'abilità.
E questo è l'assurdo, cioè prima tu, una volta c'era il guru che aveva diciamo il sapere e i discepoli venivano dopo. Adesso invece sembra quasi che prima tu devi coinvogliare le persone facendo non si sa bene che cosa, quindi accogli i discepoli,
e
devi essere bravo nel marketing,
esatto,
allora.
E poi con quei discepoli
ti inventi un business, esatto, ti inventi un qualcosa su cui devi essere bravo. Però magari sei più bravo a fare gossip, a fare marketing o a venderti che realmente ad avere una sostanza.
Sì.
Carlos, una domanda che ovviamente io sai che tiro un po' le balle.
Siamo qua apposta. Io la maturità la faccio una volta a settimana.
Vedi, però diventi ogni giorno, ogni settimana più maturo, eh. Attenzione a non mi cadere.
Come crescono i follower.
Esatto. Senti, ma tu ce l'hai un guru? non ti dico un guru, un maestro di vita, ma non ti parlo di religione, potrebbe essere, tu che sei un amante del cinema, un tuo guru del cinema.
Allora, in realtà faccio parte di una setta, tipo Scientology, siamo io e Tom Cruise.
Ma detto o Scemology, secondo me tu fai, cioè, più Scemology che Scientology.
Però a me manca Katie Holmes, ma...
buon gustaio.
Ma no, Tommy ce l'aveva. Comunque no, adesso scherzi a parte. Rispondo in maniera banale ma non banale, nel senso
bella questa
che,
cosa della setta, peraltro.
Nel senso che ho visto sempre su Netflix un documentario di cui, vabbè, hanno parlato tutti, che è The Last Dance, sull'ultimo anno di Chicago Bulls di Michael Jordan. In questo senso un guru è il mio caro amico Michael, che da piccolo avevo affisso alle pareti della mia stanza, che è l'unica effigie, l'unica immagine di persona vivente che io ho mai appeso, Michael Jordan e Al Pacino.
Quindi sono i tuoi due guru?
Sì, gli unici due che io non ho mai idolatrato altre persone viventi, però è raramente quelle non viventi, quindi tendo a non avere simboli, idoli o punti d'arrivo, la strada è la mia e la sfida è con me stesso. Però mi riallaccio a The Last Dance perché Michael Jordan è eventualmente l'unica figura che può assomigliare a questo, perché diciamo idolo tra virgolette di un bambino di 6, 7, 8, 10 anni, e poi nuovamente figura che ho trovato molto stimolante, interessante nell'ultimo documentario, appunto, che è stato fatto, e anche la sua filosofia del lavoro di squadra, del lavoro individuale, del perfezionamento di se stessi, c'è comunque una grossa componente di filosofia zen.
Interessante, mi piace, beh, molto molto bene, cioè molto bene, molto bene, ma la risposta mi è piaciuta. Quindi
promosso?
Sì, promosso. Quindi adesso vado un attimo.
Se no, avevo portato
io ho un attimo quelle persone che dicevi di là, no? La mia setta.
Sì, è il momento delle, sì, sono le 11, è il momento del sacrificio umano.
Setta, si chiama setta, sai perché?
Perché sono in sette.
Vedi che
erano, se erano sei?
Erano
sei, e uno sensei, e non più. Tu sarei stata sensei e non più duro.
Vabbè, dopo questa diciamo che possiamo anche andarcene, ricordando ai nostri amici di raccontarci chi sono i vostri guru. Vi hanno mai tirato dentro delle sette digitali e non? Vi hanno mai venduto dei meravigliosi mastermind o videocorsi promettendovi mare e monti, ma poi in realtà vi siete trovati in un camping nella periferia di Milano?
Ditecelo.
Sì, esatto, scrivendoci una mail a buzzword@contenthub.it oppure chiacchierando con noi sui social network. Ci trovate su Facebook e su Instagram, cercate @ Buzzword Podcast. Tu adesso dove vai?
Vado a fondare una nuova religione.
Lo sapevo io, perché ti è venuta voglia, hai visto i miei adepti qua, esatto. Ok, sarà una religione alla Carlona, io lo so già. Quello sarà la fine che faremo. Va bene, cari amici, grazie per averci ascoltato. Che bello rivederci live. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Ciao da Carlo Sbellini.
Ciao da Giada Cipolletta.
E ciao da Buzzword.
Sai come si chiama? Anzi, c'è una cosa, così, curiosità finale. Si chiama Bramari Pranayama. Fai tipo il suono, il ronzio della buzzword, dell'ape. Che è la finale dell'om, no? Beh. Vedi che buzzword ce l'ha qualcosa. È guru.